Vi diamo benvenuto alla giornata dedicata alla scuola del sabato e ovviamente non possiamo che parlare della parola di Dio. Il versetto principale che vi leggo si trova in Giovanni, voi ovviamente lo vedete, Giovanni 5, 39. Voi investigate le scritture perché pensate di aver permesso di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Prima di andare avanti con il pensiero, perché io non ho intenzione di parlare molto, perché come avete visto abbiamo una bella sorpresa per la comunità. Però prima di tutto vorrei salutare le persone che ci ascoltano via radio, le persone che ci guardano e ci ascoltano via Zoom. E vorrei salutare, so che ci sono delle persone via radio che da molto tempo che non li vediamo, ma noi li vogliamo bene e ci ricordiamo. So per certo che, Lucia ci sta ascoltando, con Terenzio, vi ricordate di loro? Loro ci stanno ascoltando tutti i sabati, li salutiamo e gli mandiamo un grande abbraccio. Bene, leggendo questo versetto, io mi sono posta la domanda: cosa significa o come spiega il dizionario la parola investigate? Perché è quello che ci dice Gesù, investigate. La definizione, ci dice il dizionario, molto interessante, è la ricercare con assiduità e con cura minuziosa, seguendo ogni indizio possibile. Gesù ci dice non solo di leggere la parola di Dio, ma di investigare, di ricercare con assiduità e con cura minuziosa e anche seguendo ogni indizio possibile. Ma perché Gesù ci insegna questo? C'è un altro versetto che vorrei farvi leggere. In Salmo 119, versetto 105, un versetto che conosciamo tutti. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ecco la causa perché dobbiamo investigare la parola di Dio. Perché questa parola, investigandola, abbiamo la luce per il nostro piede, è una lampada per il nostro sentiero. Sono onorata di invitare Enzo, perché vorrei che ci spiega, ci faccia capire cosa ha fatto la parola di Dio nella sua vita e cosa ha fatto la parola di Dio attraverso la sua vita nelle altre persone. Che Dio benedica la sua parola e anche te, Enzo. Prego.
Buon sabato. La Bibbia. La Bibbia è la sacra scrittura. Una volta si leggevano i rotoli, tramite questi rotoli si veniva a conoscere l'opera del Signore. Solo il 23 febbraio 1453 a Magonza in Germania viene praticamente stampata per la prima volta la Bibbia da chi? Da Giovanni Gutenberg, che un tipografo tedesco aveva inventato la tipografia a caratteri mobili. E dopo alcuni saggi, ci ha messo circa 5 anni, dal 1445 al 1450, ha iniziato la Bibbia, a stampare la Bibbia. Questa Bibbia che si chiamava Masarina, Bibbia latina. Poi 5 anni dopo, cioè nel 1455, l'opera venne stampata e posta in commercio. Poi, solo dopo 18 anni, viene stampata la Bibbia in italiano. Mi ricordo i miei campeggi. Una volta adesso si va al campeggio, si va a casetta Visani, casuccia Visani, non mi veniva. Invece i campeggi non erano fatti così. Sceglievano un terreno, pagavano la cifra e poi una volta al nord, una volta al sud, una volta di qua, una volta di là, e durante uno di questi campeggi ci portarono in un posto dove c'era che cosa? C'era qualcosa di particolare. C'era un monumento con una Bibbia aperta, grande. Questa Bibbia era scritta in italiano, era l'anno 1471, c'era scritto sotto la Bibbia, cioè l'anno in cui è iniziato la Bibbia in italiano. La Bibbia è una raccolta di scritti sacri che comprendono sia il Vecchio e sia il Nuovo Testamento. Mi ricordo, avevo 14 anni circa, quando venni in possesso della prima Bibbia, questa Bibbia. La Bibbia l'aveva venduta un membro della Chiesa Cristiana Avventista, perché chiese come mai teneva sempre chiuso il suo negozio sabato. Allora lui cominciò a raccontarmi alcune cose e poi mi disse: ma perché non compri la Bibbia? Io lo guardai, grazie, e dissi: perché no? Costava 1000 lire allora, e comperai la Bibbia. E mi piaceva leggerla, anche, sapete perché? Leggendola ogni tanto trovavo delle frasi che mi aveva raccontato questo membro della Chiesa. Frasi uguali, ed ero veramente contento, era qualcosa di meraviglioso. Io a quell'età abitavo in provincia di Bologna e alla domenica andavo alla messa, la messa cattolica naturalmente, no? E durante la settimana mi leggevo la mia Bibbia. Poi una domenica arrivò un cardinale. Perché? Perché doveva festeggiare e crasimare i bambini. E venne in quell'occasione. E io ascoltai attentamente quello che lui diceva. Poi a un certo momento cominciò, chiedo scusa, a tuonare, ho usato questa frase, tuonare, cioè alzò la voce, ma forte, e disse: parrocchiani, in questo periodo ci sono delle persone che vanno nelle case a vendere la Bibbia, non compratela, mi raccomando, non compratela, perché solo la Chiesa può spiegare la Bibbia, capite? E in più aggiunse: se c'è qualcuno che ha la Bibbia in casa, la bruci. Vi immaginate come ero io quando sono ritornato a casa? Veramente ci rimasi male. E per un periodo di tempo non lessi la Bibbia. Poi chiese a mia sorella, più grande di me: ascolta, ma io non posso più leggere la Bibbia? Ma dai, disse, non ti preoccupare, continua a leggere la tua Bibbia, che se ti piace. E così io feci. E nel 1962, all'età di 23 anni, accettai il battesimo ed entrai nella Chiesa Cristiana Avventista. Poi ogni tanto, come anche succede qui, arrivano dei pastori fuori da altre chiese per predicare. E venne il direttore di Villa Aurora e fece un appello perché il Signore ha bisogno di uomini che lavorino per il Signore. E mi sembra strano, ma io sentii la chiamata di Dio in quel momento e stavo per piangere, ma non quel pianto tranquillo con le lacrime negli occhi, no, sentivo qualcosa che singhiozzava. Velocemente uscii dalla chiesa, mi nascosi dove avevamo la chiesa allora, dietro un portone, e piangevo a dirotto che non la smettevo più come piangevo, perché avevo capito che il Signore mi voleva per lavorare al suo servizio. E allora che cosa dovevo fare? E parlai con la mia mamma, ma mia mamma mi disse: guarda, io posso rinunciare ai soldi che ogni settimana, a fine settimana, tu mi porti in casa, ma non ho i soldi da darti per andare a Villa Aurora. Allora parlai con il pastore e chiesi che cosa dovevo fare. E lui mi disse, e mi fece leggere un libricino, il colportore evangelista, e disse: il colportore è come un pastore, perché va nelle famiglie, parla, predica, si inginocchia con quelle persone, quindi tu potresti fare il colportore. Io ci pensai per alcune settimane. E poi, guarda caso, un altro campeggio dove si trovava nelle valli valdesi. Qualcuno di voi, quando abbiamo avuto la gita nelle valli valdesi, e lì ho avuto modo di conoscere chi? Di conoscere la storia di quei giovani che durante, così chiamati barba, durante la notte copiavano dei brani della Bibbia e poi alla mattina con delle gerle dentro mettevano parecchi vestiti perché li andavano a vendere e sotto, in fondo, ci mettevano questi fogli letti dalla Bibbia. Perché lì in fondo? Perché se qualcuno li trovava, attenzione, era a rischio la morte. Lì non si scherzava. E solo quando trovavano delle persone fidate, regalavano quegli opuscoli. Vediamo un attimo, scusate. Ho perso il segno. Può succedere. Ci arrivo. Allora, dopo aver sentito l'esperienza di questi barba, ho un po' riflettuto ci ho pensato, ho pregato e a un certo momento mi sono detto: perché non lasciare il mio lavoro e diventare un colportore evangelista e parlare del Signore? E così infatti lasciai tutto il mio lavoro. Addirittura dei clienti mi telefonavano e mi dicevano: c'è un buon lavoro da fare, vieni, guadagnerai dei soldi. E io dissi: mi dispiace, perché io ho un altro cliente da servire e ho già un impegno con lui. E infatti così decisi di fare il colportore. Colportando, un giorno mi recai su dove c'è Rizzoli, ma non a Rizzoli, lì c'è i Salesiani. E dato che ero abituato ad andare dappertutto, sono entrato dai Salesiani e ho presentato i libri. Acquistarono un libro per la biblioteca e intanto che ero lì, un giovane salesiano si avvicinò e disse: senta, non è che per caso in quella borsa lei ha anche la Bibbia? Sì, c'ho anche la Bibbia. Ah, ottimo, io la vorrei comprare. Va bene, gliela vendo subito la Bibbia. Sa perché la voglio comprare? Perché io ho già fatto tutti gli studi. Domenica prossima io inizio il mio ministero e dirò la prima messa, però la Bibbia non l'ho mai letta. Io mi sono detto: che cosa avrà letto? Capito? Non l'ho mai letta. La Bibbia. Pensate, esistono tanti libri religiosi che parlano di Dio, però noi dobbiamo ricordare una cosa quando leggiamo la Bibbia. Gli altri libri parlano di Dio, ed è giusto, ed è vero, ma la Bibbia è diversa. Perché? Perché la Bibbia è Dio che parla all'uomo, che parla a noi. Ecco la cosa importante. E la Bibbia fa il suo effetto se viene assimilata. Adesso chiedo scusa, io vi dico una cosa che non sarebbe bella comunque. Se voi mangiate i semi, in particolare ci sono dei semi particolari che mangiati si assimilano, ma i semi di lino, se voi non li masticate bene e non li fate macinare, come entrano escono. Attenzione adesso, quando noi leggiamo la Bibbia potrebbe succedere la stessa cosa. La leggiamo, ma le parole della Bibbia entrano ed escono. Perché? Perché non l'abbiamo assimilata. Noi dobbiamo assimilare la Bibbia. Volete una prova? Nel 1967 si tenne a Vienna un congresso internazionale e raccontarono tante esperienze. A un certo momento si vide un signore vestito un po' tutto particolare, come quelli che vivono nelle foreste. Aveva l'arco, aveva le frecce e vi confesso che faceva quasi paura. E lui raccontò questa esperienza, che me la ricordo ancora. Disse: un giorno io leggevo la Bibbia, diceva questo. E un signore mi si avvicina e dice: ma che cosa leggi quel libro lì? Ma quello non vale niente. Non leggere quella Bibbia, non vale niente. E lui ha continuato dicendo: non vale niente? Ma sei sicuro che non vale niente? Allora ti do una dimostrazione. Se questo libro non valesse niente, io adesso ti mangerei, perché ero un cannibale e abitavo in una foresta ed ero un cannibale, mangiavo le persone, e grazie alla Bibbia io non ti mangio, perché il Signore mi ha trasformato e sono diventata una nuova creatura. Vedete, la Bibbia non solo informa, ma trasforma. È importante. Ma chi l'ha scritta la Bibbia? Chi l'ha scritta? Niente, non fateci caso. Chi l'ha scritta la Bibbia? La Bibbia è scritta da uomini. Hanno usato parole loro, naturalmente, espressioni loro, però ispirate da Dio, dallo Spirito Santo. E quindi il tutto viene da parte di Dio. Si potrebbero raccontare tante esperienze. Adesso ve ne racconto una che forse la conoscete già. Chiedo scusa a quelli che la conoscono già. Un giovane muratore ricevette dalla sua mamma in regalo la Bibbia con tanta di dedica. E questo giovane non si interessava né di Dio e né della Bibbia, e faceva il muratore. E un giorno pensò: adesso ci penso io a questa Bibbia. Intanto che metteva le pietre una sopra l'altra per costruire un muro, ha messo anche la Bibbia in un punto e l'ha murata, dicendo: questa Bibbia non la vedrò mai più e non la vedrà nessuno, e nemmeno Dio la farà uscire da qui. Ed era contento per quello che aveva fatto. Io sono certo che quella mamma avrà continuato a pregare. Poi, passato degli anni, questo giovane, che sarà diventato un po' più vecchio, non lo so, a un certo momento ha incontrato uno che leggeva la Bibbia. E lui: la Bibbia, ma va là, lascia perdere quella Bibbia, che non serve niente, non vale niente quella. Vuoi saperne una? Adesso te la racconto io. Io, la mia Bibbia, che me l'ha regalata la mia mamma, l'ho murata in una casa, e quella è ancora là. Quel signore che leggeva la Bibbia fa: vieni un attimo qua. Ti dispiacerebbe leggere questa dedica che c'è in questa Bibbia? Va a leggere? No, era la sua Bibbia. Era la Bibbia che gli aveva regalato la mamma. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Dio ha cura della sua parola. Se noi ci pensiamo bene, ci sono state in passato tante lotte per cercare di far tacere la Bibbia, ma la Bibbia non ha mai taciuto. Andate a Torino e andate a vedere e chiedete quante migliaia di Bibbie vengano tradotte, spedite, stampate e così via. Perché? Perché il Signore ha cura della sua parola. Perché è Dio che parla a noi attraverso la Bibbia. Ecco il motivo per cui dobbiamo leggere la Bibbia. mi è piaciuto quella scritta che c'è lì, eh? Comunque voglio terminare il mio dire dicendo questo. La Bibbia ha reso testimonianza che Cristo doveva venire. Ha reso testimonianza che Cristo è venuto e rende testimonianza che Cristo ritornerà. E quindi noi dobbiamo adesso investigare proprio la sua venuta, perché non tarderà molto il Signore venirci a prendere. Che Dio ci benedica. Amen.
È stato bellissimo. Una bella esperienza che ha fatto lui, vero? Portando la Bibbia alle persone che non la conoscono. E per me è un piacere per voi in questo momento presentare un ragazzo. Non so quanto di voi lo conoscono. Ok? Quanto di voi conosce questo ragazzo? Tutti lo conoscono, vero? Io le farò delle domande. Sei pronto? Ok. Vediamo se risponde bene. Quanti libri sono nella Bibbia?
66.
Come è divisa la Bibbia?
In due parti, nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento.
Allora, mi puoi dire quanti libri sono nell'Antico Testamento?
Nell'Antico Testamento ci sono 39 libri.
E nel Nuovo?
27. 29.
Ho sbagliato. 27. Bene. Mi puoi dire il nome di tutti i libri della Bibbia?
Nel Vecchio Testamento inizia con Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Ruth, Primo Samuele, Secondo Samuele, Primo Re, Secondo Re, Primo Cronache, Seconda Cronache, Esra, Neemia, Ester, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici, Isaia, Geremia, Lamentazioni, Ezechiele, Daniele, Oseo, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Malachia, Zaccaria.
Però l'ha detto. Ok. Ti faccio un'altra domanda. Ok. Qual è il capitolo che è alla metà di tutta la Bibbia?
Salmi 100. Aspetta. Salmi 118, versetto 8.
118, versetto 8 è alla metà della Bibbia. Qualcuno lo può leggere? Quello è un versetto bellissimo, ok? È un versetto bellissimo. Centodiciotto otto. Vai.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi. Ok. E allora, qual è il capitolo più piccolo della Bibbia?
Il più piccolo della Bibbia è Salmi 117. Sì, 117. Il più lungo è Salmi 119.
Allora facciamo un'altra cosa, mettiamo alla prova questo ragazzo. Nuovo Testamento, te sai tutti i libri del Nuovo Testamento?
Sì.
Quali ci sono?
Inizia con Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti degli Apostoli, Romani, Primi Corinzi, Secondo Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, Primi Tessalonicesi, Secondo Tessalonicesi, Primo Timoteo, Secondo Timoteo, Tito, Filippone, Ebrei, Giacomo, Primo Pietro, Primo Secondo Giovanni, Terzo Giovanni, Giuda e Apocalisse.
Ha detto tutta la Bibbia. Allora, questo non è tutto. Sentite, di quanto tempo stai studiando?
Non me lo ricordo, tipo da 2 settimane, 3.
E sai che cosa sta facendo lui? Ogni volta che facciamo lo studio, arriva con noi e dice: io voglio imparare la Bibbia. E l'ha imparato, io non se l'ho chiesto a lui, lui da solo è venuto con me. E mi ha detto: io voglio imparare la Bibbia. E qui un esempio. Enzo è l'esempio di tutti noi, anche tuo. Ok? Sigue tutti i passi di lui. Ok? Grazie. E io per finire faccio una cosa veloce perché abbiamo 10 minuti in più. Ok? Allora, per finire, per concludere questo sermone, questa bella esperienza che ha fatto Enzo, che ha fatto Max, mi hanno detto fare la conclusione, però io non sapevo che cosa dire, perché Enzo, le parole che dice Enzo sono... Ok? E mi è venuto in mente una cosa. Vediamo se conoscete questa persona. Questa persona si chiama Corky Simpson. Qualcuno lo ha sentito? Ok? Well, questa è una persona che abita negli Stati Uniti. Okay. Che cosa fa questa persona? Questa persona è un reportero? Come si dice? Un giornalista. Però questo è giornalista sportivo. Che cosa fa questa persona? È un gruppo di persone, sono 65 persone, che vanno insieme. Queste tutte le persone sono giornalisti sportivi. E che cosa fanno queste persone? Iniziano a dire chi è la migliore squadra. Però questa, non so quanti di voi sapete, del football americano. Ok. Iniziano, però sono del college. E tutti iniziano. Quanti di voi conoscete, se lo dico penso che tutti lo sapranno, la bevanda Gatorade? Ok. Questa bevanda è fatta in Miami. E l'ha fatto la Università di Miami. Ok? E sapete come si chiama questa, il simbolo di questa università? Il Gatorade. Es un, ¿cómo se llama? Un alligator, ¿cómo se llama? Como un cocodrilo. Ok. ¿Cómo? Alligatore. Ok. Per quello le hanno messo alla bevanda Gatorade. E questa è una delle squadre più forti nell'America. E arrivano tutti e dicono: questa è la che vincerà, la che, sì, vero? Che vincerà alla fine. E arriva questo Corky Simpson e ha detto no. E tu dici: come che no? È la più forte. E lui dice: no. Alabama, che è un'altra città, dice: questa è la che vincerà. E tu dici: allora, aspetta. Siamo 64 persone che diciamo che Florida vincerà e tu stai dicendo Alabama? Non può essere. E che succede? Inizia, passa il tempo. Questo è il 1° dicembre, perché sono veloce, in un mese e mezzo finisce tutto. E arriva, e tutti dicono: no, Florida. E questi iniziano: Alabama. 64 contro 1. Alla fine, chi pensate che arrivano alla partita finale? Alabama, Miami, arrivano alla finale. E tutti, come staranno tutti? E si vince Alabama? Che succederà con le altre 64 persone? E che succede? Alabama, 38, perché sono il score più alto che il calcio. 38-13 ha vinto Alabama a Miami. Che cosa voglio dire con questo? Che questo Corky Simpson ha studiato ognuno dei giocatori, la posizione di ogni giocatore, e ha detto: Alabama è più forte delle altre. Ogni persona che giocava, anche l'allenatore, ha visto tutto. Per noi, come l'ha detto Enzo, per noi, che significa leggere la Bibbia? Qual è il proposito nostro di leggere la Bibbia? Solo per leggerla? Saranno momenti per come noi, come cristiani, avere la convinzione fatta con intelligenza quello che abbiamo studiato, non letto, studiato, e non abbandonerai mai sotto il peso della persecuzione, perché saranno momenti nel quale ti diranno: questo è una favola, questo non è vero, questo non ha esistito. Però tu, come un libro, come l'ha detto Enzo, questo è un libro scritto per uomini, vero? Però questi uomini sono ispirati di Dio. E hanno scritto. Un'altra cosa, spesso implica andare contro il buon senso popolare. Io vado in chiesa sabato. Ah no, però tutti noi andiamo in domenica. Tu perché vai in sabato? Questo indica anche studiare bene la parola di Dio. Anche cristiani, significa che un giorno, questo è lo più bello, un giorno, anche lo abbiamo studiato la mattina, scusate, un giorno tutti noi saremo in cielo. E che succederà in cielo? Dio, Gesù, ci darà una corona a ognuno di noi. E che cosa dice? Venite, come diceva, lo posso dire in spagnolo, però la lezione del talenti, che le ha detto: venite a me, buon servo, fedele. Perché? Perché in lo buono, o in lo poco è sido fedele, en lo che? En lo molto te pondré. Ragazzi, dico ragazzi perché tutti siamo ragazzi qui, ok? Tutti siamo ragazzi qui. Impariamo bene la Bibbia, studiamo la Bibbia, perché la Bibbia, come le dico ai ragazzi, è un GPS. Volete andare in cielo? Leggete la parola di Dio. E la parola di Dio vi porterà in cielo. Che Dio ci benedica.
Signore, ti ringraziamo della vita, ma aiutaci a spenderla alla tua gloria. Aiutaci, se non abbiamo ancora fatto un patto con te, a decidere di farlo. Aiutaci ad ascoltare quello che tu ci vuoi dire, perché è proprio attraverso la tua parola che tu parli a noi. Quante volte nelle preghiere noi sembra che ti presentiamo la lista della spesa. No, Signore, aiutaci a imparare e a dire: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Signore, che cosa desideri da me? Signore, accettami come sono attraverso il tuo figliolo, che sia benedetto ora e in eterno. Amen.